Allora, facciamo partire la macchina. Molto bene. Bene ragazzi, allora ben ritrovati, buon pomeriggio. Se non ci sono drammi rispetto a quello che abbiamo visto o introdotto, ecco, la volta scorsa insieme, io partirei da quest'ultima considerazione che era un po' legata, vi ricordate, a quell'analisi dei costi che siamo inevitabilmente chiamati a sostenere nel momento in cui l'industria farmaceutica oggi si ritrova ad avere quella spada di Damocle 5.000-10.001 di cui abbiamo parlato e che inevitabilmente allunga i tempi di un qualunque sviluppo di un nuovo farmaco e chiaramente aumenta i costi. E questa tabella riassume sostanzialmente questo concetto. Vi dicevo, quando io ero al vostro posto, due di queste righe in questa tabella praticamente era impossibile averle ovviamente in termini di discussione. La prima, vi ho già detto, ecco, la tolgo dai piedi subito perché riguarda esattamente il mio lavoro, è anche quella che in un qualche modo oggi uno si aspetta essere protagonista nel momento in cui immagina che è difficile procedere con una fase progettuale, ed è di questo che vorrei in un qualche modo condividere l'esperienza, oggi una fase progettuale senza coinvolgere ovviamente, diciamo, tecnologia e scienza informatica. Questo dovrebbe in un qualche modo, diciamo, non sorprendervi, perché se qualcuno dovesse avere, ecco, qualche amico, dico, barra geometra, barra ingegnere che si occupa di fasi progettuali molto, molto, molto concrete, ecco, immagina facilmente che ha lasciato il parallelografo, le squadre e le righe per disegnare, e uso ovviamente un loro facente funzioni che sono questi software di CAD, no? Che fanno esattamente quello che faceva geometra ingegnere, ecco, sul parallelografo con squadre, righe e matita, china, e oggi ovviamente viene comprensibilmente sostituito da quel supporto tecnologico scientifico che l'informatica, ecco, consente di avere al posto di. Quindi non ci stupisce tutto sommato di ritrovare anche in una fase progettuale farmaceutica, no, l'intervento informatico che va in questo modo, ecco, catalogato come modellistica, ecco, uso questo termine, basata ovviamente su sistemi informatici, computer. Ora, forse la cosa che vi può stupire non è tanto la sua presenza oggi, quanto il costo che possiamo associare ovviamente a questo intervento informatico nei costi complessivi, no, di, ovviamente associabili ad ogni composto chimico che entra in una fase di progettazione. Io dico sempre scherzosamente costo poco all'industria farmaceutica. In realtà no, io costo comunque tanto da un punto di vista salariale, ma quanto incide ovviamente, passatemi, l'utilizzo informatico in quello che è lo sviluppo complessivo di un farmaco, come potete vedere, ecco, costiamo veramente poco. Perché vi dico questo? Perché, come potete immaginare, colleghi miei, l'industria farmaceutica oggi, proprio per i bassi costi associati ovviamente, no, ad ogni composto chimico, raramente evita di utilizzare l'informatica, perché mal che vada, non succede nulla, può forse aiutarmi, come spero di convincervi, a far uscire quanto prima composti chimici che non siano candidabili perché le loro caratteristiche chimico-fisiche, farmaceutiche, farmacologiche non sono idonee, no? Per quello che è ovviamente la candidatura ovviamente ad un farmaco, questo forse sì, l'industria farmaceutica comincia a apprezzarlo molto. E d'altro lato vi dicevo, comunque è una fase che non preclude, non sostituirà mai nessuna delle fasi sperimentali, le supporta ma non le sostituirà mai. E quindi l'industria farmaceutica oggi vede con grande interesse applicazioni informatiche, ovviamente in un ambito farmaceutico. Per queste due ragioni, costano poco e mal che vada, sono in grado di ridurre, come cercherò di convincervi, il numero, ovviamente che è ancora una spada di Damocle, di candidati che dobbiamo inevitabilmente altrimenti introdurre in una nuova linea di sviluppo di un farmaco che sono, come avete visto, un numero ancora incredibilmente elevato e la cui statistica ancora oggi ci dice che solamente una minoranza super etnica ovviamente avrà le caratteristiche per migrare da una fase preclinica a una fase clinica e tra quei pochi che ovviamente entrano in fase clinica, uno solo, ecco, di questi. Ora, abbiamo già compreso insieme che tanto prima noi facciamo decadere dalla loro candidabilità un composto chimico, e tanto prima, in un qualche modo, da un punto di vista ovviamente del budget, troviamo grandi soddisfazioni. Perdere, come vi ho già detto, un candidato in fase clinica, ecco, vuol dire per molte persone perdere, chiaramente estremizzo, porto all'iperbole il ragionamento, il loro posto di lavoro, e voi potete immaginare ovviamente il perché nel momento in cui scorrete dall'alto verso il basso la colonna dei costi associati ad ogni composto, ok? I costi associati ad una fase clinica sono veramente, ecco, lo zoccolo duro importante da un punto di vista dell'investimento economico che un'industria farmaceutica deve sostenere. Perderlo lì, ragazzi, il candidato, vuol dire veramente aver buttato via anni e una quantità di denari, moltiplicate a quello che vedete per composto, a tutti quelli che avete comunque dovuto sommare prima, e capite bene che non c'è amministratore delegato che non farebbe operazioni contro natura nei confronti dei suoi collaboratori in quel momento, come potete immaginare. Invece, devo essere sincero, non mi aspetterei, e sono sicuro che, tranne per chi in un qualche modo non sia stato un po' contaminato in un ambito progettuale farmaceutico, ecco, comunque, ecco, sarebbe sorpreso, non mi aspetterei di trovare a mezza via, vi dicevo, un'altra riga che in un qualche modo era assolutamente inattesa. E ci sarà una diapositiva che ci ricorda esattamente questo tra qualche minuto, no? Che sarebbe stata assolutamente inattesa quando io ero al vostro posto, e vi ho già sottolineato che questa, diciamo, riga inattesa è esattamente quella, tra l'altro vedete con costi oggi ancora, diciamo, relativamente impegnativi, che ha a che vedere, ragazzi, con la determinazione sperimentale, quindi è qualcosa che viene fatta sperimentalmente, con la determinazione della struttura, qui l'ho semplificata, ovviamente di natura proteica. Ora uno potrebbe dire, ma perché nell'industria farmaceutica oggi, per tentare di risolvere al meglio la riduzione di quel rapporto di cui vi ho parlato, uno deve investire una quantità, credetemi, ancora relativamente importante rispetto ad altre procedure, ad altri saggi che conosciamo molto bene, così elevata in un ambito ovviamente di sviluppo di un nuovo farmaco. Su questo vorrei convincervi che la binata, no? Il combinato, no? Tra ovviamente questo primo rigo che costa poco, ovviamente l'applicazione informatica, e questo secondo che è ancora fortemente sperimentale e che costa tanto, rappresenta la chiave di volta di quel processo di riduzione, ovviamente, di quei candidati che sono, possiamo considerarli dei falsi positivi, che introduciamo ovviamente nella fase zero, perché altrimenti non sapremo che cosa altro cercare o fare, ok ragazzi, se non provare e tentare. E questo tipo di connubio tra una, diciamo, una riga a basso costo, legata ovviamente alle applicazioni informatiche da un lato, e una riga ad alto costo, una riga che vuol dire esattamente in questa tabella, che è legato effettivamente alla determinazione strutturale di strutture che in un qualche modo sono proteiche, ecco, il combinato di questi due, ovviamente, diciamo, approcci, sarà, come vi dicevo, la chiave di volta per interpretare perché l'industria farmaceutica oggi usa la fase progettuale esattamente per ridurre quel rapporto e di conseguenza accorciare i tempi, ovviamente abbassare per quanto possibile ovviamente anche i costi, che rimangono comunque estremamente elevati, perché qualunque candidato voi poi vogliate portare in fase clinica, ecco, quello che vi aspetta è scritto lì in fondo, in basso, ovviamente su questa tabella, ok colleghi? Ora, ecco, il problema era esattamente questo rapporto 5.000-10.001 davvero non è più sostenibile per l'industria farmaceutica se vuole evitare di fare ovviamente altri tipi di operazioni per ovviamente compensare i costi, e questo l'abbiamo già detto la volta scorsa insieme. Ma immaginiamo, ecco, di lavorare e voler lavorare esclusivamente in un ambito farmaceutico e non orientarci in altre operazioni di mercato che vi ho già anticipato. È chiaro che questo rapporto deve essere necessariamente ridotto. E allora, forse la prima cosa che dobbiamo tentare di immaginare è che cosa è richiesta per una fase progettuale. E mi farebbe piacere, ecco, non ve l'ho chiesto la volta scorsa, ma non so se avete un WhatsApp da mandare al vostro ingegnere di fiducia, ma mi farebbe molto piacere che in un qualche modo condividessimo quello che potrebbe essere, ecco, una definizione molto semplice ma assolutamente pragmatica, robusta, di progettazione, la stessa che ovviamente usano i nostri ingegneri quando fanno il loro lavoro quotidiano. Non c'è ingegnere che non passi attraverso una fase progettuale, che voi siate un ingegnere elettronico, informatico, aeronautico, civile, biotecnologico, oggi qualunque tipo di ingegnere non è, diciamo, contaminato quotidianamente da una fase progettuale. E a questo punto io vorrei adottare lo stesso tipo di rigore metodologico che lui utilizza nel suo concetto di progettazione al mio ambito farmaceutico. Quindi sto parlando esattamente di quello che fa un ingegnere industriale nella sua industria e l'ingegnere molecolare, uso questo termine, ecco, per sostituirmi a lui, non è abuso di professione, ma che in un qualche modo è il tradotto, no, che io potrei immaginare di una fase progettuale, quindi il lavoro che fa Stefano non da ingegnere, ma con lo stesso rigore che fa l'ingegnere nel momento in cui io dico so progettare un farmaco. Ok ragazzi, quindi prima di rispondere a questa domanda, ma so davvero progettare un farmaco, vorrei condividere con voi quello che è una definizione di progettazione, poi risponderò ovviamente a questa domanda, tra l'altro in una maniera veramente, ecco, posso dire ruvida quanto in attesa, quindi preparatevi ad una risposta ruvida quanto in attesa a questa domanda. Ma prima di rispondere a questa domanda, colleghi, vorrei condividere, vi dicevo, con voi una definizione che, come potete immaginare, ho tentato di costruire in questo modo. Lo racconto sempre ai miei ragazzi quando in un qualche modo li introduco a questo aspetto. Ho chiesto ovviamente ai miei ingegneri di fiducia, quelli che io conosco, di mettermi per iscritto in una forma più o meno stringata ma ovviamente convincente quello che per loro vuol dire progettare. L'ho fatto con gli ingegneri civili, l'ho fatto con gli ingegneri elettronici, l'ho fatto con gli ingegneri chimici, no? Ognuno di loro che conosco, no? Non sono tantissimi, però potete immaginare fare la stessa cosa, voi conoscerete anche voi una pletora di ingegneri. Chi non conosce un ingegnere, no, nella sua vita? Assolutamente sì, che può essere l'amico, il cugino, lo zio, no? Insomma il papà, e quindi molto rispetto ovviamente dell'ingegnere, potete immaginare. Ma diciamo che ho chiesto a loro di mettermi per iscritto, vi dicevo in maniera molto stringata ma convincente, che cosa potesse essere ovviamente per loro, ecco, il concetto di progettazione. Dopodiché l'ho fatto mio, e l'ho fatto mio, l'ho tradotto ovviamente in questo inglese molto asciutto, e devo dire che, come faccio notare, in questa semplice definizione ci sono due parole che non sono mai mancate in qualunque definizione mi sia arrivata, dal chimico al meccanico, ok, ingegnere, nel momento in cui magari con 10 parole o con 4 pagine mi hanno scritto che cosa voleva dire per loro progettare. Ora, due parole, no, sia in 10 righe che in 4 pagine, non mancavano mai, prima o dopo. E queste due parole vorrei condividerle con voi. Tenete conto che non mi arrivano, ecco, da miei sogni, quindi non da mie divagazioni oniriche, ma da uno scritto che mi deriva da ingegneri che funzionano, non vivono, funzionano. Gli ingegneri per definizione non vivono, funzionano. Quindi devo dire che queste definizioni, ragazzi, sono state per me preziosissime, da cui ho estrapolato questi due concetti fondamentali. Perché ve lo dico? Perché questi due concetti li devo applicare poi, tra qualche secondo, minuto, al concetto di farmaco. Allora, una cosa che non manca mai in una fase progettuale, qualunque sia l'ingegnere, quindi non mancherà mai neanche a me nel momento in cui mi devo sostituire da un punto di vista professionale, è il concetto di disegno. Quello che c'è scritto qui, ragazzi, è fondamentale. Non c'è fase progettuale senza disegno. E questo disegno, capite, per noi è fondamentale nel momento in cui devo porre la domanda al farmaco. E la domanda crudelissima che chiederò tra un attimo al farmaco è se siamo in grado di disegnarlo come concetto. Esattamente uguale, no, al momento in cui io devo pensare ad una progettazione di un oggetto di questo genere, ok ragazzi, questo oggetto vero, e devo chiedermi se per questo oggetto vero esiste un disegno, e qui cogliete quali sono le caratteristiche di questo disegno. Non è un disegno a mano libera, non è un disegno artistico, ragazzi, è un disegno tale per cui ci sia un pezzo di linguaggio matematico che io posso ovviamente utilizzare su questo disegno, e che sia in un qualche modo la garanzia che tutto quello che io faccio su quel disegno attraverso quel linguaggio matematico sia, come dicevo, corrispondente in termini di accuratezza a quello che io farei nel mondo reale nel momento in cui quella stessa operazione ovviamente la facessi su questo oggetto qui, ok? E io penso che la prima cosa che vi venga in mente, sciocchina, per quello l'altra volta vi ho detto, non ci sarà per noi esempio più mirabile, no? Di progettazione, e quindi adesso comprendete, di applicazioni di disegni e di calcoli su questi disegni, rispetto a quanto noi abbiamo quotidianamente come esperienza nel momento in cui andiamo all'IKEA. Non c'è esempio migliore, ragazzi. Ed è ancora una volta, ecco, spero abbiate colto, una esperienza fondamentale che devo fare, soprattutto in primis sul piano geometrico. Se volete ovviamente fare una, dovete applicare una fase progettuale in qualunque ambito, ma soprattutto adesso lo stress in ambito farmaceutico, voi del vostro farmaco dovete avere un disegno, ma non un disegno artistico, ragazzi. No, dovete avere un disegno sulla quale potete applicare sopra un pezzo di matematica, semplice, tiro una riga, quanti centimetri è questo oggetto qui, capite ragazzi? Tiro una riga, e questa anche la matematica, ma quella riga che io tiro e dico questo, ecco, questo oggetto ha questa altezza, lunghezza e larghezza, la devo fare nel mondo virtuale, nel mio disegno, ecco che tradurrò il concetto di disegno con ovviamente virtualizzazione, certo, prendo un pezzo di realtà, questa, e la trasferisco in un mondo che non è reale, perché non è quello che sto sperimentando, no? E che chiamo virtuale, e non vi stupirà, ragazzi, che questa è il primo processo di, anzi no, il primo processo di virtualizzazione, ragazzi, ce l'ho qui dentro. Quando ovviamente sensorialmente guardo questo oggetto, immagino che sia fatto così, e ci credo, perché sensorialmente, no, mi sembra che effettivamente siano queste le sue dimensioni. Ora, la prima virtualizzazione è prendere quello che il mio recettore visivo sta in un qualche modo prendendo, lo porto qui dentro, e io immagino di vedere sta roba qui. Ecco, che io sto toccando, e immagino che sia fatta così, perché il mio sensore visivo mi dice che è fatta così. Chiaro che se questo sensore non ci fosse, ragazzi, dovrei inventarmi qualcos'altro per vedere, no, il disegno di come è fatto questa cosa qui. E capite bene che a questo punto forse non avrei una sensazione diversa, ragazzi, di quella tattile. E se non ci avessi nemmeno quella tattile, dobbiamo inventarci qualcosa, ragazzi. Eccolo, fa, ecco, io dico in British, no, il barbastreio, il pipistrello, ecco, era barbastreio, era in British, no, veramente. Ecco, lui chiaramente che non può ovviamente avvalersi di sensorialità che non siano ovviamente quella visiva, perché capite che insomma è un po' miope o comunque, no, da questo punto di vista, e non ha quello tattile, perché anche lì devo dire avrebbe difficoltà. È chiaro che deve avere un altro tipo di ingaggio, no, sensoriale, per dire oh, c'è qualcosa che occupa quello spazio lì. Scusatemi se banalizzo. Comunque in ogni caso, ditemi se vi torna, prendo un pezzo di realtà, questa, e la devo portare ovviamente in un mondo virtuale, oltre a quello cerebrale, che è quello forse più ovvio ma meno intuitivo da realizzare. Io direi che nessuno di voi si stupisce che questo è il primo processo di virtualizzazione che ci hanno insegnato a fare, vero ragazzi? Eravamo un po' più piccolini quando ci hanno insegnato di prendere un oggetto, no, guardarlo e poi riprodurlo qui, giusto? Sì, è questo il tipo di approccio che devo fare. Ora è chiaro che questo tipo di riproduzione attraverso un disegno, ecco, io lavorerei, ditemi se vi torno, se posso poi ovviamente immaginare che questo disegno mi sia utile da un punto di vista progettuale, metterci un pezzo di matematica sopra. E il pezzo di matematica più semplice, ragazzi, è tirare tre linee, se ci pensate. Ecco perché dico sempre IKEA, ok? Perché quello ovviamente è l'aspetto progettuale più importante, che rivedremo tra un attimo. Avere un'idea dell'occupazione dello spazio di quell'oggetto. Non c'è dubbio. È il primo aspetto di realismo che io chiedo ai miei disegni, perché se non sono in grado di dare un aspetto realistico al mio disegno, chiaramente anche la rappresentazione della realtà che vorrei assegnare a quel disegno viene meno, l'accuratezza, quanto realistico è ovviamente il mio disegno. Ed è chiaro che qui, ragazzi, comprendete molto bene la differenza tra fare l'architetto e fare l'ingegnere. E mi fermo perché siamo in registrazione. Ok? Comprendete molto bene la differenza di fare l'architetto e fare l'ingegnere, con rispetto grande per l'una e per l'altra delle due professionalità. Però a uno non è necessariamente richiesto di fare disegni su cui metterci sopra un po' del calcolo, non è necessariamente richiesto. All'altro è doverosamente richiesto. Ok, ragazzi? Sono stato chiaro? Sono molto felice. Ora, su questo, ecco, penso che lascio questa immagine, di solito per chi non è, ovviamente, è un po' più piccolo di voi, quindi questa la passo via velocemente, ma spero che il concetto vi sia chiaro. Ora, su questo concetto di disegno, ragazzi, posso condividere con voi quanto vi hanno stressato, no, su questi disegni. Vi porto questo esempio chiaramente, no? Quanto vi hanno stressato su questi disegni nei vostri corsi di chimica farmaceutica? Ora, il primo disegno su cui vi hanno stressato è quello sotto lì, no? Questo, no? Perché abbiamo dedicato tanto dolore, no? Tanto tempo, tanto dolore, no, per questa ortografia, per questo è un disegno, ragazzi, certo che è un disegno, ma quanto abbiamo sofferto per ovviamente maneggiare questi disegni in ambito chimico e poi non ne parliamo in ambito farmaceutico. Ora, il mio aspetto delicato che vorrei condividere con voi è che questi disegni, questi che abbiamo fatto qui, mi perdonate, sono esattamente uguali a quelli che fa l'architetto senza bisogno di metterci matematica sopra. Cogliete vero questo aspetto, ragazzi, con molto rispetto. Con molto rispetto, ma tutta la nostra chimica farmaceutica che abbiamo fatto usando oggetti di questo genere, vi torna che sia esattamente quello che fa un architetto quando non ha bisogno ovviamente di avere della matematica sopra? Schizza intanto il concetto, bene o male, no? Che sia una casa quadrata, rettangolare, un piano a 12 piani, si comprende comunque. Ecco, adesso io qui non voglio parafrasare Crozza quando fa qualche architetto ovviamente famosissimo, perché non posso, per ragioni ovviamente, però voi mi comprendete molto bene. È chiaro che questo lo dico denigrando quasi me stesso, che stamattina ho fatto un'ora di lezione ovviamente usando oggetti di questo genere, e come potete immaginare quello che facevo è mica tanto, ecco, l'ingegnere molecolare, facevo l'architetto molecolare lì, perché chiaramente non posso immaginare che questo oggetto qui rappresenti, no, rappresenti la realtà degli oggetti che sono nel mondo reale. Non vi stupirà, ragazzi, che per fare questa operazione è chiaro che devo andare nel mondo tridimensionale, ma dico una cosa di una banalità incredibile, e poi su questo oggetto ditemi che se vi torna, a me farebbe piacere ridargli un po', ecco, di occupazione nello spazio. Per cui se dovessi essere sincero, ragazzi, e volessi condividere con voi quali disegni mi interessano per fare una progettualità da un punto di vista molecolare, non c'è dubbio alcuno che mi rivolgerei a questi disegni. Comprendete, ragazzi? Vorrei mettere, ditemi se vi torna, gli atomi giusti al posto giusto nello spazio giusto. E quindi in un qualche modo io non penso di avere una via di fuga inevitabile per poter fare una fase progettuale senza avere questo tipo di disegno alle spalle del mio oggetto molecolare. Chiaramente, come potete immaginare, posso aprire, apri, chiudo, quanta chimica farmaceutica descrittiva avrei fatto nel momento in cui fossi stato chiamato ogni volta a rappresentare i miei oggetti in questo modo? Probabilmente i miei colleghi di CTF mi direbbero un po' Stefano con te. I miei colleghi di farmacia, ecco, posso immaginare che troverebbero molta difficoltà a trovare nei loro, no, giustamente nella parte sistematica, un utilizzo di una rappresentazione di quel genere, solo perché non è necessaria, ragazzi. Non perché i miei colleghi abbiano fatto meno bene il loro mestiere, ma perché non è necessaria per descrivere ovviamente in maniera qualitativa l'oggetto che stiamo descrivendo, no? Ma nessuno dei miei colleghi voleva far con quelle rappresentazioni delle progettazioni, cogliete, ragazzi? Voleva solamente, un po' come l'architetto, darvi un'idea di come è fatto l'oggetto. Ora, da qui però a dire quello è il disegno giusto per far progettazione, spero di essere fortemente chiaro con voi nel dire che manco per sogno, ed è chiaro che nel momento in cui devo fare il passaggio successivo, i disegni che devo utilizzare sono disegni di quel tipo lì. Ora, può bastarvi questo, ragazzi, per capire quanto l'informatica ci aiuta da un punto di vista della tecnica e ovviamente della tecnologia e della scienza? Perché capite bene quanti di noi sarebbero in grado di disegnare a mano, a mano, oggetti tipo quello che vi sto facendo vedere quassù, che dovrebbe essere esattamente la rappresentazione di questa cosa qui, uguale, invece che essere, no, in questo caso l'evidenziatore di Stefano, è ovviamente la struttura molecolare dell'oggetto che Stefano vi sta facendo vedere, e non vi chiedo che cos'è, perché ovviamente non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma è uguale, prendo un oggetto, questo, prendo un oggetto, quello, e devo dire che sono realistici, devono in un qualche modo rappresentare in maniera realistica le proprietà di, ovviamente, del mio disegno. Ora, siete d'accordo con me che la prima proprietà realistica è come caspita sarà fatto quell'oggetto lì, qual è il volume di occupazione di quell'oggetto? IKEA, perché madre natura su questo lavora. IKEA è la più grande, ecco, è stato il primo antisignano di IKEA, è stato lei, ok? Quindi è chiaro che nel momento in cui mi applico ovviamente ad una, mi avvicino ad un approccio progettuale, la prima cosa che devo essere pronto ad immaginare è che i miei disegni siano realistici. E qui probabilmente, ecco, scusatemi se vado avanti, uso esattamente, ecco, questo primo concetto molto chiaro, perché nel momento in cui ho un oggetto rappresentato realisticamente, così come vi dicevo qui, posso tirare delle righe, posso misurare quanto alto, quanto lungo e quanto largo, cogliete? E da un punto di vista farmaceutico, ora adesso a voi lo posso fare immediatamente, mi torna che madre natura abbia congegnato i processi di riconoscimento tra qualunque oggetto molecolare, no, che abbia una rilevanza biologico-farmaceutica, in modo assolutamente, uso questo termine che a voi piace molto, complementare. Il processo di riconoscimento tra oggetti chimici deve essere necessariamente complementare. Quindi devo essere io il complemento di forma e volume di quello che vado ad accogliere, se lo guardo lato ovviamente di chi viene accolto, o viceversa. Il concetto di complemento della forma e del volume deve essere necessariamente il primo pensiero ingegneristico che madre natura ha fatto quando ha deciso di mettere in moto una macchina complessa come quella che stiamo in un qualche modo, eccolo qui, no, sperimentando. Il complemento. Sono fatto così e chi mi riconosce deve essere, da un punto di vista della forma e del volume, il mio complemento. Non vedo un'alternativa a questo, ragazzi. E capite bene, dico, ci succede quotidianamente, non ho esempio più bello di questo. Non ho esempio più bello di questo a farvi, come concetto di complemento, ok? Perché quando andare a prendere, ovviamente, una libreria da IKEA, ecco, la prima cosa che faccio, ditemi se vi torno, misuro la parete o no? O fate il contrario, o segate dopo la libreria? Scusatemi se banalizzo. La prima cosa che facciamo è misuriamo la parete, ma misuriamo la parete perché abbiamo l'aspettativa che quello che vado a comprare all'IKEA, ok, sia il naturale complemento, ecco, uguale, ragazzi, non cambia. Devo essere pragmatico tanto quanto vado all'IKEA, ok? Quello che vado ovviamente poi a mettere lì deve essere il suo complemento, poi chiaramente un centimetro in più, coglietela, ecco, però ragazzi, deve essere il suo complemento, perché troppo poco, scusatemi, troppo piccolo, troppo grande non mi va bene se in qualche modo volevo ottimizzare, no, ottimizzare il mio processo di riempimento, che vuol dire riconoscimento, riempimento, perfetto. E ditemi se vi torna, quando faccio questa operazione, no, di complementarietà, no, di complemento, io penso che nessuno di voi vada alla parete e in un qualche modo cominci a disegnare cose di questo genere. Nessuno di voi, perché sennò mi chapeau, vi porto tutti in laboratorio se fate una roba di questo genere. Io penso che farete quello che farebbe, ecco, qualunque comune mortale, anche comune mortale farmaceutico quando disegna le strutture, come esattamente in questo modo qua. Tirate tre righe, sì o no? Tre righe, fate tre misure e con quelle andate all'IKEA. Non fate, ecco la visione prospettica di come dovrebbe, ecco, tre righe e andate all'IKEA. E funzionano queste tre righe, perché se, ecco, non sbagliate scaffale, no, e quindi non prendete una libreria per un'altra, quando tornate a casa e se riuscite a montarla, questa è la libreria dell'IKEA, ok, e anche in chimica farmaceutica succede così, se riusciamo a sintetizzarla, la molecola che avete progettato, uguale, se riuscite a montarla, la libreria dell'IKEA, se riuscite a sintetizzarla in chimica farmaceutica, le cose funzionano, track, la mettete lì e dici, oh caspita che bella questa libreria, perfetta, sono stato bravo, siete orgogliosi, soprattutto per essere riusciti a montarla, ok ragazzi? E questo succede esattamente in una fase progettuale anche di tipo farmaceutico. Io non avrei un esempio più bello di questo da trasferirmi come mia esperienza personale. Il fatto che devo avere un buon disegno, e quel buon disegno, avete capito, deve essere un disegno tridimensionale di quanto quell'oggetto ovviamente sta occupando lo spazio, e il concetto di complemento. Se è fatto così, è fatto così perché deve essere in grado di riconoscere in maniera complementare, ecco, una regione di spazio dove poi, ecco, questo riconoscimento deve avvenire. Ed è questa la cosa molto bella quando noi parliamo di sito, vi ricordo quante volte abbiamo detto il sito di riconoscimento, il sito ortostatico, ecco, sono regioni in cui madre natura lascia un segno di complemento, un'impronta, no? Fa un piccolo calco e su quel calco poi ovviamente dice vieni qua, riempilo e a seguito di questo succede qualcosa, di questo vedremo poi anche delle applicazioni molto. Ora però, colleghi miei, devo essere, come vi dicevo, tanto, spero convincente, sono stato con IKEA, devo essere altrettanto duro, ruvido, vi dicevo, e pragmatico nel rispondere immediatamente a questa domanda. umano. Devo dirvi che il farmaco, così come per noi è, e condividerò tra un attimo una definizione incredibilmente generalista, non ho chiesto a questa definizione a nessuno specialista perché diceva una delle domande più difficili a cui noi saremo chiamati a rispondere, devo pormi questa domanda. Bene, dato il prerequisito di un atto progettuale che prevede un disegno e della matematica da metterci sopra, che può essere anche tiro una riga, la mia matematica, non deve essere ovviamente un integrale triplo, può essere anche tiro una riga, ok? Ecco, il farmaco, il mio concetto di farmaco, è come il mio concetto ovviamente di evidenziatore, il mio concetto di libreria dell'IKEA, è progettabile? Cioè, c'è un disegno che io posso utilizzare? Farmaco, attenzione, farmaco, non composto chimico, farmaco. C'è un disegno che io posso fare di questo farmaco e in qualche modo che sia poi utilizzabile da un punto di vista progettuale perché ci posso mettere la matematica sopra? Ecco, io devo dire con molta sincerità, ragazzi, da subito che oggi, poi lo sarà tra qualche millennio, ma oggi il farmaco come tale, se accettiamo la definizione che tra un attimo condivideremo insieme, e penso di sì perché non avrei da voi un'aspettativa diversa, non è un oggetto progettabile, non è per sua definizione, oggi no, lo sarà tra 10 anni, troppo pochi, non so quando, ma oggi il farmaco non è un oggetto progettabile. Con grande dispiacere di chi, in qualche modo, dico sempre ai ragazzi che comincia, lo dico sempre al primi 10 minuti di lezione del corso, ovviamente, di progettazione di un farmaco, no, si chiama così il corso, e nei primi 10 minuti io disilludo immediatamente i miei ragazzi, dico no, attenzione, dobbiamo cambiare nome ovviamente al corso, perché l'unica cosa che non è progettabile oggi per noi è il farmaco. E quindi subito grande delusione, grande amarezza. Però forse potremmo imparare a progettare qualcosa che non necessariamente siamo costretti a chiamare farmaco, perché per me il farmaco è una cosa molto importante, ragazzi, e condivido con voi questa definizione tradotta in inglese solo per le ragioni che vi ho detto prima, e l'ho preso da una fonte che invece non sono di super esperti della materia come ho fatto per la fase progettuale. Ho preso una fonte molto generalista, che conoscete molto bene, e ho chiesto a questa fonte generalista di darmi una definizione in modo che anche il filosofo la comprenda, cogliete ragazzi, di farmaco. E devo dire che qualunque poi sia il grado di complicazione che volete aggiungere, quindi di, diciamo, estensione, di professionalità che volete mettere su questa definizione generalista, perché ognuno poi dice qualunque cosa voi aggiungiate a questa definizione, non verrà mai meno, qui c'è una coppia di parole, non verrà mai meno la presenza di una coppia di parole che rendono oggi il farmaco, attenzione, non il composto chimico, cogliete la differenza, un oggetto progettabile, il farmaco. E la coppia di parole, ragazzi, che ci mette in ginocchio e ci fa dire che oggi ovviamente non abbiamo un disegno, ragazzi, perché è importante un disegno, un buon disegno per il farmaco, è che non c'è farmaco, non c'è concetto di farmaco senza concetto di organismo vivente. Siete d'accordo con me? Non c'è per definizione concetto di farmaco senza concetto di organismo vivente. E sfido chiunque in questo momento, faccio una, ecco, una, la faccio veloce con voi ragazzi, ma sfido chiunque in questo momento a dirmi che ha a disposizione un disegno di un organismo vivente su cui posso mettere della matematica sopra per trasformare il concetto di composto chimico in un concetto di farmaco. In questo momento non c'è disegno, non c'è matematica, proprio per la complessità del problema, che sia in grado di trasformare il concetto di composto chimico disegnabile, sì, ve l'ho fatto vedere prima, il composto chimico nel concetto di farmaco, perché non c'è farmaco senza organismo vivente. Ed è fondamentale per me, perché ogni qualvolta parlo di farmaco devo ricordarmi che posso definire farmaco solo quell'oggetto che, dopo aver passato le forche caudine che abbiamo già detto, però viene contestualizzato in quell'organismo vivente. Fintanto che non c'è l'organismo vivente, quello rimane un composto chimico, cogliete ragazzi, diventa un farmaco solo nel momento in cui avete chiaramente quella transizione a ritroso patologico-fisiologico in un contesto di un organismo vivente, ovviamente, che vuole sanare quella, ovviamente, asimmetria patologica-fisiologica. Ma se non c'è organismo vivente, ragazzi, non c'è farmaco, cogliete? Rimane un composto chimico, ma non abbiamo ovviamente il concetto di farmaco. E questo per me è molto importante, perché, come potete immaginare, in un momento di comunicazione scientifica dove vogliamo fare, no, il farmaco personalizzato, io ogni volta che sento questo piango, piango perché mi si scatena l'istamina, perché non posso immaginare, per chi ovviamente, ecco, come me, tutti i giorni, no, deve fare, ogni volta che mi alzo devo dire: oh caspita, neanche oggi, Stefano, potrei progettare farmaci. E così lo sto facendo e lo farò per tutta la mia vita. Chiaro che se la questione si chiudesse così, ragazzi, sarebbe estremamente frustrante, forse anche leggermente masochista, quello ovviamente che si imbarca in un'avventura come la mia. Tra un attimo è chiaro che trasformeremo il concetto di farmaco in quello che è più corretto ovviamente sostenere in una discussione scientifica. Ecco, ma se devo essere sincero con voi, il farmaco oggi, che vuol dire esattamente, no, quella complessità di fenomeni che abbiamo visto insieme a livello ovviamente molecolare, non è disegnabile. Poi che ci siano stati tentativi di disegno di ovviamente di organismo vivente, direi che è ben noto a tutti, porto sempre come esempio questo, ma è chiaro che è ben lontano, no, di avere ovviamente quel grado di descrizione molecolare che io vorrei applicare al concetto di farmaco. Organismo vivente, non è sicuramente questo il disegno che mi aiuta, no, a decifrare da un punto di vista molecolare il concetto di farmaco. E nemmeno questo, vero ragazzi, per quanto siamo evoluti da un punto di vista tecnologico, scientifico, informatico, nel realismo di riprodurre ovviamente quello che Leonardo ha fatto con una maestria incredibile, no, qualche anno fa. Nemmeno ovviamente la Pixar in questo momento mi aiuta ovviamente a risolvere la questione, no, del realismo del disegno da applicare al concetto di organismo vivente per trasformare un composto chimico in un farmaco, perché la complessità a livello molecolare dell'organismo vivente è paragonabile, senza davvero credetemi nessun imbarazzo, alla complessità della descrizione del nostro universo, uguale. La complessità ovviamente di descrizione del nostro universo a livello macroscopico è uguale alla complessità di descrizione a livello microscopico di un organismo vivente, uguale. E quindi non abbiamo oggi la possibilità di andare a quel dettaglio per farci un disegno, e poi ovviamente una capacità ovviamente fisico-matematica per descrivere quel disegno da un punto di vista interattivo. E quindi ragazzi, io con molta sincerità dico assolutamente, ad oggi il concetto di progettazione di un farmaco, che vi porto qui come esempio, ok ragazzi, se volessi davvero darvi un esempio di cosa vuol dire un farmaco, dovrei fare questo: prendo questa cosa qui, ne faccio un disegno, ok ragazzi, esattamente, e attraverso questo oggetto qui, immaginiamo dovrebbe essere l'oggetto della mia progettazione, realizzo questa cosa qui. Se volessi essere sincero con voi, dire che cosa vuol dire progettare un farmaco, è mettere in relazione esattamente questi tre disegni qui. Capite? Esattamente questo. Ditemi se c'è qualcuno oggi che è in grado di fare un'operazione di questo genere. Nessuno ragazzi. Perché queste sono, no, vi faccio due situazioni che veramente nessuno di noi sarebbe in grado di fare un'operazione di questo genere. Perché la complessità del disegno da utilizzare, capite, a sinistra, la complessità ovviamente molecolare che io ho, molto più piccola ovviamente dell'oggetto che ho ovviamente sotto, per arrivare ovviamente al prodotto di questa interazione che dovrebbe essere meravigliosamente l'oggetto di ovviamente destra, chiaramente non c'è informatica e matematica che oggi sia in grado di simulare questo processo. Ora però potrebbe venirmi una buona idea da un punto di vista ovviamente farmaceutico, e io vi prendo per mano e faccio sempre questo esempio, lo posso fare velocemente, no, non, questo vabbè, non è per noi, ok, lo lascio per le nostre colleghe. Allora faccio questa operazione di semplificazione, ragazzi, che comprendete molto bene, no? È chiaro che posso cominciare a fare un'operazione, va bene, il farmaco non è progettabile perché fin tanto che ho per i piedi l'organismo vivente non ho un disegno a livello microscopico che sia in grado di interpretarlo con il giusto grado di accuratezza, e non ho matematica, vista la complessità del sistema, che sia in grado di descriverlo. Allora, un aspetto che noi facciamo molto spesso in vari ambiti scientifici è quello di ridurre la complessità del problema, giusto? No? Un approccio molto riduzionistico, e vi ho portato per mano, no, con una logica di riduzione che penso sia comprensibile per voi perché siete tutti fortemente farmacologicamente contaminati. E potete immaginare che, ecco, la riduzione della complessità del sistema che vi sto proponendo sia accettabile da un punto di vista scientifico, almeno per noi, che siamo già con una contaminazione farmaceutica, farmacologica avanzata. Ora, ragazzi, manca un tassello che appare ovviamente nell'ultima immagine che voglio condividere con voi, ma è chiaro quello che sto facendo. Posso solo chiedervi, ecco, di rispondere concettualmente se c'è un punto qui in questa ovviamente rappresentazione di semplificazione in cui svanisce il concetto di farmaco, in cui dobbiamo necessariamente sostituirlo, perché sostituiamo ovviamente il nostro contesto, no? Che lo trasforma da composto chimico in un farmaco, ovviamente facendo sparire quella che è ovviamente la chiave di volta della questione, l'organismo vivente. Cogliete? C'è un momento in questa scala riduzionistica che io sto facendo, no? Dal roditore, no? Il topo piuttosto che lo zebrafish, piuttosto che la drosofila, cogliete? Non sto scegliendo specie a caso, sto scegliendo specie che noi utilizziamo ovviamente soprattutto in fase preclinica per avere delle informazioni, no? Su quel candidato in termini ovviamente di suo progresso a diventare un farmaco. C'è un momento in cui però l'organismo vivente sfuma. Oh, ragazzi, posso dirvi che in tutta questa scala evolutiva dove tiene il concetto di organismo vivente, tiene il concetto di farmaco, poi sarà un farmaco che in un qualche modo lo applicheremo in ambito veterinario o per curare le patologie della drosofila, ma tiene il concetto di farmaco fin tanto che tiene il concetto di organismo vivente. Ed è importante per me questo. Nel momento in cui non c'è più l'organismo vivente, non c'è più il concetto di farmaco. Lo sostituiremo? Certo che sì. Con cosa? Beh, ditemi se vi torna. Io direi che non troverei, e arrivo all'ultima delle immagini che vorrei condividere con voi, all'interlocutore molecolare attraverso la quale, no, io poi medio quella cascata di eventi che a livello macroscopico trasformerà, ecco, il composto chimico in un farmaco, avendo poi riportato ad uno stato fisiologico quello che era per me una patologia. Posso immaginare che l'ultimo interlocutore a livello molecolare di mio interesse sia esattamente il bersaglio molecolare, il bersaglio molecolare, quello che molto spesso chiamo anche in inglese target, no? Che riconoscendo il mio composto chimico, che in quel momento rimane composto chimico fin tanto che non lo metto in un, no, in un organismo vivente, ecco, da questo riconoscimento nasce, si scaturisce una cascata di eventi che poi ovviamente, no, se ci pensate, nell'organismo vivente maturo trasformerà, se questo è davvero un farmaco, uno stato patologico in uno stato fisiologico, un ritorno alla sua al loro stato fisiologico. Questo per me in un qualche modo è il grado di riduzionismo con cui, ecco, sostituirò il concetto di farmaco, ditemi se vi torna, a un concetto di candidato farmaco. E sarò sempre molto attento a non utilizzare farmaco, il concetto di farmaco, se ovviamente quel candidato ovviamente non viene contestualizzato poi ovviamente in un organismo vivente. Fin tanto che questo non avviene, per me rimarranno dei candidati. Ok ragazzi? Ora, se mi avete seguito in questa logica, allora potrei immaginare un primo elemento di progettazione che non vuole tanto quello essere la progettualità, no, di un farmaco, ma di un composto chimico in grado di riconoscere il bersaglio molecolare, quello che ho chiamato target, che poi, che conseguentemente a questo riconoscimento porterà ad una cascata di eventi che nell'oggetto ovviamente che io contestualizzo come organismo vivente poi darà origine al concetto di farmaco. Quindi potrei sostituire il concetto ovviamente di farmaco con quello di suo candidato. Ma perché lo faccio? Perché allora in quel caso potrei immaginare di avere oggi un disegno non solo del mio composto chimico che vi ho già fatto vedere, che avevate ovviamente già in mente, ma anche del bersaglio molecolare che una volta che questo viene riconosciuto dà origine a quella cascata di eventi. Su questo disegno io lavorerei con molta intensità oggi. Per questa ragione, ragazzi, l'industria farmaceutica oggi continua ad investire un sacco di soldi per avere strutture cristallografiche di proteine. Cogliete? Perché è proprio su queste strutture cristallografiche di proteine da cui partiremo per fare i disegni, no? Che ci consentiranno di analizzare la modalità con cui è fatta la nostra proteina, ma soprattutto la modalità con cui il nostro farmaco riconoscerà la nostra proteina, IKEA. Ok ragazzi, nel momento in cui abbiamo la nostra parete, che è esattamente la proteina di mio interesse, e a questo caso faccio un passo indietro, che mi viene fornita dal cristallografo attraverso un esperimento, non quindi, no, un'operazione virtuale, un esperimento. Ora, nel momento in cui ho la parete, ragazzi, capite bene che mi diventa molto più facile, così come facciamo quando andiamo all'IKEA, a tirare quattro righe, la banalizzo, ragazzi, a ovviamente tirare quattro righe e ad immaginare quale potrebbe essere il suo naturale complemento, forma e volume, poi chiaramente oltre a questo aggiungeremo un po' di interazione affinché ovviamente il tutto avvenga. E quindi mi piacerebbe sostituire quell'immagine di prima con questa immagine, immaginando che l'interazione dell'oggetto che abbiamo qui sotto con l'oggetto che abbiamo qui sotto sopra, di cui tra un attimo o comunque ecco la prossima volta vedremo insieme ecco com'è possibile analizzare la forma, sia da questa interazione nasca quella cascata di eventi che si trasformi nell'organismo vivente in quello che stiamo osservando. Ok ragazzi, questo è il messaggio: parto da questa interazione, lo studio di questa interazione, perché so che da questo studio potrebbe poi scaturire quella cascata di eventi che si trasforma nell'organismo vivente esattamente in questa situazione. Ritorno da una patologia ovviamente ad una fisiologia. Questo è un po' il messaggio che vorrei lasciarvi. E come vi dicevo ragazzi, non vi stupirà che questo è chiaramente un esempio molto semplice di quello che per noi è ovviamente un po' una biochimica di riconoscimento, di cui non voglio assolutamente annoiarvi, ma di cui spero tutti voi comprendiate l'aspetto più interessante: andare a vedere come questo riconoscimento è avvenuto, non c'è dubbio. Ed è per questo che vi dicevo, ce l'ho qui, voi siete fortunati, di solito non ce l'ho, ma esattamente lei, eccola qui, guardate che bella, è proprio lei, è questa immagine qui, ed è qui in un qualche modo dove vorrei, ecco, la parete è esattamente questa ragazzi, no? E in modo particolare faccio uno zoom perché è lì dentro. È chiaro che madre natura ogni qualvolta ha messo in piedi un oggetto di questo genere, se crediamo che sia fatto così, e dobbiamo crederci perché eccolo qui, uguale, non sto scherzando, questo oggetto qui è stato creato esattamente come il coniglietto qui da questa stampante 3D, quindi è esattamente realistica, così come faccio ovviamente un'analisi, no, tridimensionale del mio coniglio, del mio ovviamente evidenziatore, e lo posso riprodurre attraverso ovviamente una stampante tridimensionale. Stessa cosa posso fare con l'esperimento che fa il cristallografo. Prendo ovviamente la sua, ecco, l'analisi delle forme ovviamente degli oggetti che mi mette a disposizione e chiedo alla stampante tridimensionale di fare esattamente quello che fa con il coniglietto che state vedendo ovviamente qui a destra, fatto ovviamente qui nella cartoleria Scrovegni, non faccio pubblicità ma anche sì, ok ragazzi, qui a Padova, uguale ragazzi, esattamente con questa stampante qui, quella che avete visto lì, uguale. Quindi è questa la cosa interessante, cominciare a vedere come è fatta la parete, prendere delle misure, ditemi se vi torna ragazzi, e poi andare all'IKEA. Ora, penso che tutti voi cominciate a capire che se io ho delle buone misure, non mi metterai mai a provare, portare a casa delle librerie che non abbiano delle dimensioni, dico delle cose veramente semplici ragazzi, no, portereste mai a casa delle librerie che hanno delle dimensioni ovviamente diverse da quelle che vi servono, anche se fossero ovviamente in sconto, voglio dire, perché costano poco ragazzi, cogliete la mia provocazione, le portereste mai a casa solo perché costano poco? Ma mai e poi mai, perché dovremmo farlo noi da un punto di vista farmaceutico? Non è perché i composti li ho già in casa, ma sono sempre quelli, provo quelli nella speranza che, perché se le dimensioni, uso questo primo concetto di progettazione, non sono compatibili con la parete che mi serve, perché caspita dovrei portarli a casa? Perché caspita dovrei provarli oggi pomeriggio in un saggio di binding o di citotossicità? Solo perché costano poco, perché li ho già in casa e sono consapevole, per esempio, che le dimensioni sono triple rispetto ovviamente a quelle che in un qualche modo la parete, la cavità di riconoscimento mi mette a disposizione. Cominciate a cogliere l'effetto progettuale. Nel momento in cui io dovessi avere centinaia di migliaia di composti chimici, ma vale la pena che io li provi tutti solo perché li ho in casa e quindi costano poco? O forse non varrebbe la pena, ecco perché l'industria farmaceutica decide comunque di investire, no, in strutture cristallografiche, poter vedere com'è fatta la parete e poi sulla base delle dimensioni di quella parete stabilire se tutti i composti che ho a casa potrebbero andare bene, essere complementari per la parete che in quel momento ho a disposizione. I composti chimici sono preziosi, tutti sono preziosi, perché come potete immaginare di proteine di interesse terapeutico ce ne sono molte, ecco perché comunque i composti chimici sono comunque preziosi, ma non è che dobbiamo provarli sempre tutti solo perché li abbiamo tutti in casa. Forse varrebbe la pena fare un momento di riflessione, guardare bene come è fatta la parete, su questo dedicheremo, adesso do un'occhiata ragazzi, ecco sì, dovevo lasciarvi 2 minuti fa, va bene, non importa, no, lo vedremo la prossima volta insieme, un esempio molto bello, concreto, guardare come è fatta la parete, ok ragazzi, e verificare se tra gli oggetti, tra le librerie, tra i composti chimici che ho in casa, ecco ce ne sono alcuni che sono complementari, a quella parete, quindi a quel sito di riconoscimento. Gli altri rimangono degli ottimi composti chimici per la prossima volta, se avrò una parete nuova da riempire. Cogliete, ragazzi? Ed è questo lo spirito con cui partiremo esattamente qui, la prossima volta insieme, ovviamente con l'analisi, ecco, delle pareti, ecco, come sono fatte, vi farò vedere delle cose molto belle, siccome, ecco, possiamo prendere... Lo stiamo facendo in questo momento, ragazzi, su una proteasi di Covid. Su una proteasi di Covid, non sapevamo niente. No, abbiamo aspettato, ragazzi, con un'ansia, potete immaginare, non solo noi, pensate alle industrie farmaceutiche, noi come accademici per uno spirito ovviamente etico, ma pensate alle industrie farmaceutiche. Abbiamo aspettato come fosse la manna del Signore in questi giorni, che ci fosse il primo cristallografo, no, che producesse la struttura, la parete, no, di una proteasi fondamentale per il ciclo replicativo di Covid, no? E perché l'aspettavamo? Perché nel momento in cui abbiamo guardato, ragazzi, come è fatta sta parete che dovrà ospitare, no, l'attività catalitica ovviamente di questa proteasi, proteasi taglia proteine, no, e io volessi inibire, no, ovviamente questa attività, perché questa attività è fondamentale per la replicazione del ciclo virale. Capite bene che quello che stiamo facendo qui è, tra tutti i composti che abbiamo in laboratorio e quello che il buon senso chimico ci mette a disposizione, possiamo trovare qualcosa che sia in grado di inibire l'attività ovviamente di... Ma non è che provo tutti i composti solo perché tutto sommato li ho qui in casa e tutti comunque potrebbero andare bene. Sì, capite bene, potrei farlo, ma sarebbe poco logico. Forse vale la pena, come è stato fatto, e capite bene, ecco, la rivoluzione pian piano che stiamo osservando, ecco, dell'impatto che la cristallografia sta avendo ovviamente anche in ambito farmaceutico. Aspettare un attimo, vedere come è fatta la parete, ok? E sulla base di quali sono ovviamente i requisiti di questa parete, andare a stabilire se ci sono dei composti chimici che già abbiamo o se li dobbiamo sintetizzare. Perché non è perché li abbiamo in casa, li proviamo comunque. Sì, chiaro, l'industria farmaceutica fa così adesso, comunque, ragazzi, avete capito il perché? Non può permettersi di far diversamente, deve comunque cominciare da qualcosa, e molto spesso quello che lei chiama random screening, lo dice in inglese perché così sembra più, no, forbito, che vuol dire provo, provo casualmente e vedo che cosa succede. Ecco, questo random screening che ancora utilizzo, dicevo, ragazzi, diventa per noi forse oggi un elemento estremo nel momento in cui non possiamo far diversamente. Noi con Covid qui in laboratorio stiamo facendo la stessa cosa, ok? E non posso, per una ragione, capite, ecco, ma vi farei vedere quello che stiamo facendo con Covid, ve lo farò vedere con un'altra proteina, sempre fatta qui in laboratorio, ma copio e incollo quello che stiamo facendo in questi giorni con Covid, proprio per dirvi che una volta che avete la parete, beh, forse trovare la libreria giusta diventa oggi un po' più facile, piuttosto che provare a caso, no? Tra tutte le librerie disponibili nel catalogo IKEA me le faccio portare a casa tutte e poi le provo una alla volta. Forse fare due misure prima, no? Forse... dedicare un po' di tempo, fare due misure prima, no, e quindi stabilire quali di questi potrebbero essere compatibili, poi provo quelle, certo che sì che le provo, ne provi, provo tutte quelle che sono compatibili, ma non quelle che sono tre volte più grandi rispetto ovviamente alla parete che devono in qualche modo ad occupare, cogliete, ragazzi? Bene, mi fermo qui, vi abbraccio forte, chiudo intanto la registrazione prima.